tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Natale, secondo la filosofa Francesca Rigotti.
Le parole della fede, che cosa significa amore nella Bibbia?
Una meditazione sulla presenza inaspettata di Dio.
E infine, come sempre, l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Questi gli argomenti che proponiamo oggi a Tempo dello Spirito. Buongiorno da Paolo Tognina.
E da Luisa Nitti. Apriamo oggi la puntata di Tempo dello Spirito con un incontro. La filosofa Francesca Rigotti non è una credente, eppure la festa del Natale ha per lei un valore profondo che ha a che fare con l'apparire del nuovo e con il nascere della vita.
Francesca Rigotti è filosofa e saggista ed è docente all'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Ha insegnato a Göttingen, a Princeton, a Zurigo. Oggi vive tra la Germania e l'Italia, collabora a riviste e trasmissioni radiofoniche e televisive e scrive libri. Tra gli altri ha pubblicato qualche anno fa per la casa editrice Interlinea di Novara Le piccole cose di Natale, un'interpretazione laica del Natale. Francesca Rigotti insiste in particolare su di un aspetto del Natale, un aspetto che indica come centrale quello della nascita.
Il Natale è il giorno Natale, quindi noi festeggiamo un compleanno. Festeggiamo il compleanno di colui che alcuni ritengono un Dio, il figlio di Dio, altri no, ritengono un personaggio storico. In ogni caso festeggiamo un compleanno, ma il compleanno è quel tipo di festa che è veramente forse l'unica festa che noi festeggiamo tutta la vita. E quindi stiamo festeggiando un compleanno che ha molti anni ed è una nascita, e questo che è la cosa straordinaria, perché la nascita dal punto di vista filosofico è il venire al mondo del nuovo, è addirittura quell'evento. Posso parlare di Hannah Arendt, ecco, posso parlare di una filosofa tedesca ebrea che viene colpita dallo straordinario fascino del venire al mondo del nuovo, l'initium, l'iniziativa, il poter fare qualche cosa di nuovo. E questa è la nascita, questa è una cosa che secondo me bisogna legare al Natale.
Quindi è da questo che può derivare anche una speranza che viene da questa festa?
Sì, proprio in questa luce, a mio avviso, è una speranza che ci sia un'iniziativa che esalti l'inizium e che ci porti a qualcosa di nuovo, perché ogni persona che viene al mondo è un inizium, e in questo inizio noi dobbiamo riporre qualche speranza, perché sennò siamo fregati, già lo siamo in gran parte, ma altrimenti non abbiamo veramente più niente a cui collegarsi. Invece ogni bambino, e dice Hannah Arendt proprio, è colpita dal Gesù bambino, che non appartiene alla sua tradizione culturale e religiosa, ma che dice viene lì al mondo, è lì davanti ai nostri occhi nel suo essere una persona, nel suo essere nuovo. E la cosa straordinaria è che lei lo collega alla musica e dice di aver avuto questa intuizione nel 1952 ascoltando l'alleluia finale del Messia di Handel. Alleluia, presente, sì. Ecco. Allora lei sente questa musica e dice: adesso ho capito cosa vuol dire gridare alleluia, perché viene al mondo qualcosa di nuovo, in particolare il bambino divino.
Ma lei, Francesca Rigotti, è delusa dal Natale come viene festeggiato oggi?
Non è una delusione, è quello che c'è, e questo prendiamo gli aspetti buoni. Io non sono credente, ma faccio l'albero di Natale e mi adeguo molto alla tradizione e la trovo bella, e mi piace moltissimo per esempio la musica che viene suonata intorno a Natale, quindi tutto questo apparato in realtà a me va benissimo.
Anche se ormai viviamo un Natale un po' di plastica, un po' industriale, un po' standardizzato, omogeneizzato, in contraddizione con quella potenzialità di cui parlava poco fa.
È vero, ma come dire, mi sono un po' stufata di fare queste critiche, ormai l'abbiamo capito. E non soltanto, ormai non sappiamo più nemmeno che cosa fare, perché se facciamo l'abete vero, naturale, ci accusano e ci dicono perché ammazzate tutti gli abeti poverini come gli agnellini. Prendiamo l'albero di Natale di plastica, tutti dicono ma che schifo, hai fatto l'albero di Natale di plastica. E così siamo così tra due fuochi da questo punto di vista. Ecco, ne abbiamo fatte tante di critiche al Natale consumistico, al Natale di plastica, le ho fatte anch'io, adesso sono stufa e quindi sono più disposta ad accettare e a criticare di meno e a concentrarmi io sul mio modello di nascita e proporlo magari a coloro che hanno ascoltato.
Se si prendesse davvero sul serio quello che dice lei, cioè che il Natale è una nascita e che la nascita porta con sé il nuovo e che nella novità c'è una grande speranza, se prendessimo sul serio tutto questo, che cosa dovrebbe succedere? Che cosa potrebbe succedere?
Potrebbe succedere magari che si darebbe più spazio ai cambiamenti, alle trasformazioni, che si starebbe di fronte ai fenomeni che si trasformano con un occhio non di rimpianto, né di condanna, né di dire ma insomma cosa state facendo, ma con un po' più di disponibilità, con un po' più di amore. Ecco, perché non è che io, negando l'esistenza di un Dio amoroso, neghi l'esistenza dell'amore, anzi, ma con un amore nei confronti del nostro prossimo, comportamenti civili, comportamenti aperti, comportamenti un po' fiduciosi. Non uso quindi la parola fede, ma uso la parola fiducia. Fiducia in questo nuovo gettato su una spiaggia dell'esistenza. Un po' più di ascolto a questo vagito del nuovo. Sì, che bella cosa che sarebbe.
Francesca Rigotti, se dovesse fare un augurio di Natale, che cosa augurerebbe?
Augurerei di non aver paura, almeno di non avere troppa paura, di avere un po' più di fiducia, di essere un po' più rilassati, di aprire la porta al primo venuto, di buttarsi un po' di più, di avere un po' più di iniziativa, di iniziare, di concentrarsi sull'inizio di qualcosa di nuovo, che poi se lo diciamo in greco diciamo arché, e abbiamo detto un'altra parola meravigliosa.
È inevitabile parlare di amore quando ci si accosta al cristianesimo e voltiamo pagina dopo questo incontro con la filosofa Rigotti. Ma che cosa significa questa parola amore, amare, che forse viene pronunciata anche troppo spesso nelle chiese e nelle funzioni religiose?
Ne parliamo stamattina nell'ambito della rubrica Le parole della fede. La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
L'Apostolo Paolo propone la seguente definizione di ciò che si intende per amore nella Bibbia. L'amore è paziente, è pieno di bontà. L'amore non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non fa nulla di disonesto. Non cerca il suo interesse, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma al contrario, si rallegra della fedeltà. Perdona tutto, crede a tutto, spera in tutto, sopporta tutto. L'amore non muore mai. La parola tradotta con amore nella Bibbia non significa soltanto provare della simpatia o dell'affetto. Si può trovare qualcuno simpatico, si può addirittura esserne innamorato, e in questo caso si tratta di un'attrazione particolare. Ma non è di questo che parla Paolo. Prendiamo ad esempio la prima qualità dell'amore citata dall'Apostolo. L'amore è paziente. Si può essere innamorati e per niente pazienti, e dunque non amare nel senso indicato da Paolo. Al contrario, si può considerare il proprio vicino poco simpatico, ma essere ciò nonostante pazienti nei suoi confronti, dopo aver appreso che se ascolta sempre la televisione a volume altissimo è solo perché è mezzo sordo. L'Apostolo Paolo suggerisce di vedere il bene in ogni persona, di augurarle ogni bene e di agire per il suo bene, per quanto possibile. Quando Gesù ci invita ad amare, è di questo tipo di relazione che parla, una relazione che rende tutto più bello. I rapporti con coloro che sono cari al nostro cuore, ma anche con chi non ci sia simpatico. I rapporti con coloro che incrociamo per caso, ma anche con quelli che ci fanno del male. Ci si può esercitare ad amare di più. ascoltando gli altri, conoscendoli meglio, provando a vedere le cose dal loro punto di vista, con le loro debolezze, i loro lati forti, la loro storia e la loro personalità. Così si riesce ad amare meglio. Ma è possibile vivere un amore di questo genere? Non è un ideale irraggiungibile? Non è troppo difficile? Chi accetta la guida dello Spirito di Dio cresce in questo amore, in questa vita. Non è facile amare gli altri, non è nemmeno facile amare davvero se stessi. Amare Dio, almeno un poco, e aprirsi alla sua presenza è la chiave di tutto ciò che è importante nella nostra vita, a cominciare dalle nostre relazioni con coloro che ci circondano.
Durante queste settimane di avvento è nostra ospite la pastora di Milano Dorothée Mack della Chiesa Evangelica Metodista. Oggi Dorothée Mack prende spunto da un passo dell'Evangelo di Luca al capitolo 2 per raccontare la sorpresa inaspettata del Natale, Dio che si fa presente in un semplice bambino.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, avete già deciso come festeggiare Natale quest'anno? Con i parenti? E se sì, con quali di loro? O magari con gli amici? Oppure da soli? A casa? O meglio lontano da casa? In Ticino? In montagna? Ai Caraibi? Potete scegliere? O non avete alcuna possibilità di scelta? È un giorno che aspettate con gioia? O è un giorno che sperate che passi in fretta? Vi è un racconto dello scrittore e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht che parla di persone che avrebbero preferito saltare il giorno di Natale perché non avevano proprio nulla da festeggiare. Ecco che cosa riferisce quel racconto. Vi erano uomini che erano tutti i giorni in ricerca di qualche lavoretto ed erano contenti se la sera riuscivano a trovare un posticino in un locale colmo di persone sfinite per stare un po' al caldo e bere. Per dimenticare. Lì in quel locale si erano recati anche per la vigilia di Natale e il locale era ancora più affollato del solito. Il whisky più acquoso e la gente ancora più disperata del solito. È più che evidente che né l'oste né i clienti riuscissero a creare un'atmosfera di festa. Ma intorno alle 22 entrarono due o tre ragazzi con un po' di soldi in tasca e offrirono a tutti i presenti del whisky. Proprio perché era la vigilia di Natale e perché l'aria era piena di sentimentalità. E dopo aver bevuto varie bottiglie nacque l'idea di una distribuzione di strenne natalizie, un'idea nata dalla cattiveria di gente ubriaca. E così ad esempio all'oste venne regalato un secchio pieno di acqua sporca, raccolta dalle pozzanghere davanti al locale, con l'augurio che aggiungendo al suo whisky ancora un'ulteriore quantità di acqua riuscisse a non dover più ordinare nuove bottiglie fino all'anno successivo. Ma il divertimento più grande fu questo. A un uomo del quale si sapeva che evitava con grande paura la polizia si regalarono tre pagine strappate dall'elenco telefonico con i numeri di tutti i commissariati della città incartate con la pagina di un giornale a formare un pacco. Quando quell'uomo prese in mano il suo regalo, tutto esitante, vi fu un silenzio tombale. E poi accadde qualche cosa di molto curioso. Invece di aprire il pacco, cominciò a leggere la pagina di giornale nella quale era stato avvolto il regalo. Divorava le righe con enorme attenzione. Poi, d'un tratto, guardò le persone intorno a sé e il suo viso si trasformò in un unico grande sorriso quando disse che aveva appena letto che tutta la vicenda per la quale era stato incriminato era stata chiarita da tempo e che probabilmente ogni abitante della città sapeva da tanto che lui era stato innocente e anche assolto. E poi si mise a ridere tutto sollevato. E gli altri, che si erano aspettati una reazione del tutto diversa a questo loro regalo, cominciarono a ridere con lui di cuore ed un tratto sparì tutta la loro amarezza. E festeggiarono un Natale splendido. E naturalmente non aveva nessuna importanza che la pagina del giornale non l'avessero scelta loro, ma Dio. Spero che nessuno di noi debba passare Natale in un luogo dove preferirebbe non stare. E spero anche che ognuno e ognuna di noi possa vivere, in un modo o nell'altro, la grande sorpresa natalizia che ci racconta Bertolt Brecht. La sorpresa della presenza inaspettata di Dio, in mezzo alla nostra vita, in mezzo alle nostre miserie e paure. E questo è infatti il centro del Natale. La scoperta della presenza di Dio, la scoperta di una sua presenza, inaspettata e nascosta. Questo è infatti il segno che ci viene dato proprio nella stalla di Betlemme.
E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia.
Dio presente in un bambino. Dio presente in un modo del tutto inaspettato e nascosto all'evidenza. Che ognuno e ognuna di noi venga sorpreso dalla presenza di Dio. Una presenza che trasforma l'angoscia in sollievo, la cattiveria in fraternità e la tristezza in gioia.
E ora l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Atelier di candele per il tempo di Avvento. Oggi dalle 12 alle 18 nei locali de La Tana presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. Lunedì 18 dicembre in due fasce orarie. Alle 18.30 e alle 20.
Studio biblico a Poschiavo, martedì 19 dicembre alle ore 20, nella biblioteca della Casa Pastorale.
Incontro del gruppo femminile presso la Chiesa Riformata di Muralto, martedì 19 dicembre alle ore 14.
20 minuti per te, momenti meditativi d'avvento in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino propone momenti di incontro e meditazione nelle settimane che precedono il Natale. Giovedì 21 dicembre alle ore 12.15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
La trasmissione Chiese in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, presenta questa settimana un breve ritratto di Giorgio Perlasca, che nel dicembre del 44 salvò migliaia di ebrei dalla deportazione. A seguire un incontro con Clemente Rebora per parlare della dimensione dell'attesa in questo periodo d'avvento.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda su RSI La 1 domani sera dopo l'infonotte, presenta due servizi. Il primo, Città della Riforma, Worms, dopo la fissione delle 95 tesi, Lutero fu scomunicato dal Papa e subito dopo l'imperatore Carlo V lo convocò di fronte alla Dieta a Worms per chiedergli di ritrattare le sue affermazioni. Il secondo servizio, l'Evangelo secondo Schubert, l'annuncio, ritornano i racconti biblici disegnati dalla penna di Heiner Schubert. Un breve ciclo natalizio ripercorre la storia della nascita di Gesù.
In chiusura di questa puntata torniamo ancora al tema dell'amore. Lo facciamo con una frase della scrittrice e filosofa francese Simone Weil.
Se l'anima smette di amare, precipita giù, qui sulla terra, in uno stato quasi equivalente all'inferno.
Tempo dello Spirito si chiude qui. Grazie per essere stati con noi. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica.